Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
State ascoltando Eurofonica, il format che vi permette di conoscere l'Unione Europea. Siamo in onda sulle radio del Circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani, e come tutte le settimane ascolteremo i contenuti realizzati dai nostri redattori. Io sono Alessandro Rilda e vi accompagnerò per questa puntata in giro per l'Europa. Ogni giorno sul nostro sito raduni.org e sulle nostre piattaforme potete ascoltare i podcast che pubblichiamo. Seguiteci anche sui social, Facebook, Instagram e Twitter per rimanere aggiornati su tutte le novità e per seguire con noi le ultime notizie.
Eurofonica!
Tra gli argomenti che affronteremo oggi troveremo gli effetti del Covid sotto un altro punto di vista, quello climatico, con i dati riportati direttamente dalla ESA, un'intervista alla rappresentante di Apriamo i Porti e, come sempre, i tirocini nelle istituzioni dell'Unione Europea.
Eurofonica!
L'emergenza sanitaria è ancora viva e più delicata che mai. La quarantena, o autoisolamento come definito da molti, è una misura di emergenza drastica per una situazione critica come quella in cui ci troviamo. È una manovra molto dura da attuare e per ognuno assume una sfumatura diversa. Per scoprire gli effetti delle restrizioni attuali sui rifugiati sotto protezione umanitaria e richiedenti asilo politico, abbiamo intervistato la rappresentante di Apriamo i Porti e un membro della ONG Fianza.
Prima in Italia e poi nel resto d'Europa ci siamo resi conto che il Covid-19 avrebbe avuto conseguenze più gravi di una semplice influenza. Così abbiamo imparato, si spera, a stare a casa per poter tornare alla normalità in tempi relativamente brevi. E se proprio dobbiamo uscire, bisogna fare attenzione a mantenere la giusta distanza, di almeno 1,5 metri, ma facciamo anche 2, per sicurezza. Mettere in pratica questo nuovo stile di vita è sembrato difficile ad ognuno di noi, ma di sicuro ha conseguenze più complesse per migranti, rifugiati e richiedenti asilo presenti sul territorio europeo. Abbiamo provato a fare un po' di chiarezza in merito con degli esperti in materia. Per prima cosa parliamo di come gli Stati europei stiano gestendo la crisi sanitaria nelle politiche di accoglienza. Ce lo racconta Chiara, rappresentante di Apriamo i Porti, collettivo di attivisti di Bruxelles, impegnato nella promozione di riforme migratorie basate sui principi di solidarietà e rispetto dei diritti umani.
Proteggersi dal contagio è particolarmente complicato per le migliaia di persone migranti che si trovano nei centri di accoglienza, negli hotspot, nei centri di detenzione e rimpatrio e negli insediamenti informali, dove la prossimità fisica non è una scelta ma la normalità. A ciò si lega la questione dell'accesso alle procedure di asilo, che di fatto è stato momentaneamente sospeso ad esempio in Belgio ed in Francia. Questo significa che non potendo presentare formalmente la domanda di asilo, molte persone non potranno neppure accedere alle strutture di accoglienza e alle misure di protezione e sanità pubblica previste nei vari paesi. Poi c'è la questione del rispetto delle norme sanitarie all'interno dei centri. Gli Stati hanno dato istruzioni confuse e spesso non esaustive, come ad esempio è successo in Italia, dove gli operatori si sono trovati a gestire una situazione di crisi in centri che dai decreti sicurezza in poi sono sempre più sovraffollati e molto colpiti dalla riduzione dei servizi, compresi quelli sanitari. In Italia poi, l'impossibilità di applicare le misure sanitarie ha anche portato le varie organizzazioni umanitarie a interrompere le operazioni di salvataggio in mare. Infine, non dimentichiamo le bombe all'orologeria nelle isole greche o nel nord della Francia, dove anche lavarsi le mani è un lusso e lo scoppio di un'epidemia sarebbe un vero disastro umanitario. Però si può immaginare un approccio diverso. Il Portogallo, ad esempio, garantirà l'accesso ai servizi pubblici essenziali a tutti gli stranieri, inclusi i richiedenti asilo, per tutta la durata dell'epidemia.
Ma cosa significa essere un migrante senza dimora in Europa con l'emergenza sanitaria in corso? Lo spiega Mauro Striano, membro di FEANZA, ONG europea che raccoglie varie organizzazioni nazionali che lavorano a protezione e per i diritti dei senza fissa dimora.
La questione senza dimora è una questione di sanità pubblica e questo va al di là della crisi attuale dovuta all'epidemia del Covid. Determinate malattie sono più diffuse e hanno generalmente conseguenze più gravi per i senza dimora, che sono per esempio considerati una categoria a rischio per la tubercolosi, anche in Italia, che è un paese a bassa incidenza per quanto riguarda tale malattia. In un periodo di epidemia piuttosto contagiosi, i senza dimora sono quindi a maggiore rischio e con loro il personale che lavora nei servizi. Una delle prime conseguenze è stata quindi la chiusura di alcuni servizi, quali per esempio i centri diurni. A Bruxelles, dove abito, c'è un centro diurno che ha dovuto chiudere poiché funziona grazie alla presenza di una decina di volontari ogni giorno, e tali volontari sono principalmente anziani. Quindi un centro diurno di questo tipo, che fornisce gratuitamente docce, bucati, cibo, ci sono due infermiere che curano le ferite, infezioni della pelle, ma anche la scabbia, i pidocchi, le cimici da letto, eccetera, è chiuso e di conseguenza crea vari problemi. Queste conseguenze sono evidenti se consideriamo che ogni giorno circa 50 senza dimora utilizzano tale servizio. Significa avere centinaia di persone che non hanno accesso ad alcuna forma di igiene. Del resto parlavo recentemente con un assistente sociale che fa lavoro di strada, che mi ha spiegato come le strategie di sopravvivenza di alcune persone, che generalmente sono sviluppate appunto in strada, tali strategie sono completamente perturbate. Generalmente un senza dimora trova comunque una maniera di mangiare. Ora non è il caso, perché anche la distribuzione di cibo è significativamente bloccata a causa delle varie misure igieniche. Bisogna aggiungere il fatto che i centri di accoglienza per senza dimora devono ristrutturare lo spazio affinché la distanza di sicurezza sia rispettata. Meno posti a disposizione, soprattutto nei centri di emergenza, che sono in genere piuttosto densi. Inoltre, varie case di accoglienza non accettano nuovi ingressi. Questo riguarda anche i richiedenti di asilo che, non potendo registrarsi in Belgio, parlo del Belgio, non hanno accesso quindi alle condizioni materiali di accoglienza. A questo, se vogliamo parlare di conseguenze, ma naturalmente non potrò citarle tutte, una delle notizie che ho letto, che in Italia ma anche in Francia ci sono persone senza dimora che ricevono delle multe da parte della polizia poiché non stanno rispettando le regole di confinamento.
La situazione è particolarmente grave nei campi profughi dei paesi di primo arrivo di migranti, già sovraffollati e in condizioni igienico-sanitarie precarie, a prescindere dal coronavirus. Ascoltiamo ancora le parole di Mauro Striano, che ha visitato a inizio marzo uno dei campi per rifugiati presenti sull'isola di Lesbo, in Grecia.
Dunque, grazie a Médecins du Monde ho visitato un altro campo, il Karatepe, che è teoricamente una buona pratica. Chiaro che anche in un campo come il Karatepe le varie regole igieniche, la distanza e tutte le precauzioni per evitare il propagarsi dell'epidemia non sono possibili da attuare. Del resto un dottore di Médecins du Monde era già preoccupato di cosa sarebbe successo nel caso in cui le infezioni da Covid avessero raggiunto l'isola. Se prendiamo poi in considerazione campi come il Moria, dove 20.000 richiedenti asilo sono stipati in uno spazio che in teoria dovrebbe prevederne giusto qualche migliaia, si prevede chiaramente un disastro umanitario. A questo bisogna aggiungere il contesto attuale, con richiedenti asilo provenienti dalla Turchia automaticamente messi in prigione e impossibilitati nel fare la richiesta d'asilo.
Grazie a Mauro Striano di Feanza e ad Apriamo i Porti per la collaborazione nella realizzazione dell'intervista. Alice Masoni dal Lussemburgo per Eurofonica.
Eurofonica. E sempre in tema coronavirus, passiamo dagli effetti sui comportamenti umani agli effetti su clima e ambiente. Le notizie riportate fino ad ora per quanto riguarda l'emergenza in corso sono state spesso esasperate come negative, ma almeno sul fronte del clima la situazione appare diversa. Questo perché per il momento il blocco parziale di buona parte d'Europa ha portato ad una riduzione drastica di emissioni. Purtroppo però non finisce qui. Lo European Green Deal, piano d'azione europeo per una maggiore ecosostenibilità, si era posto determinati obiettivi per l'anno 2050. Tra essi il blocco totale di emissioni nette di gas a effetto serra, che la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse e che nessuna persona e nessun luogo sia trascurato. Il tutto attuando determinate manovre, tra cui la decarbonizzazione del settore energetico, una maggiore efficienza energetica degli edifici, un maggiore investimento in tecnologie rispettose dell'ambiente e collaborazioni con partner internazionali al fine di migliorare gli standard ambientali. Ora, sempre a causa della situazione, questi obiettivi rischieranno di perdere priorità nel momento in cui la situazione tornerà alla normalità, perché tutti saranno occupati a risolvere la crisi economica che ci aspetta. Ci spiega meglio Veronica Miglio.
A causa del Covid-19, i tassi di inquinamento stanno scendendo vertiginosamente in tutti i paesi europei, lasciando presagire che la pandemia stia aiutando l'ambiente. Ma è davvero così? Partiamo dalle notizie positive. I dati dell'Agenzia Spaziale Europea hanno confermato come il blocco abbia ridotto l'inquinamento nel nord Italia, proprio come accaduto in Cina. L'ESA ha infatti rilasciato un'animazione delle immagini raccolte dal satellite Copernicus Sentinel 5P, che confronta le emissioni di diossido di azoto in tutto il continente. Nell'ultimo mese è evidente una riduzione della nuvola rossa di ipozotide in tutte le principali città europee. Del resto non è un mistero che l'esposizione più o meno prolungata ad alte concentrazioni di particolato aumenti la probabilità di sviluppare malattie respiratorie e cardiovascolari. La pianura padana, con la sua aria satura a causa del traffico e delle attività industriali, è la zona d'Italia dove da sempre le concentrazioni di particolato sono più elevate, creando inquinamento atmosferico cronico. Tuttavia, i ricercatori della Società Italiana di Aerosol hanno sottolineato che non è ancora stato dimostrato alcun effetto di maggiore suscettibilità al contagio al Covid-19 dovuto all'esposizione alle polveri atmosferiche. L'European Environment Agency, però, ritiene che le riduzioni delle emissioni si stiano solamente prendendo una vacanza e che potrebbero tornare ai livelli originari al termine della pandemia, se non addirittura peggiorare a causa della crisi economica. Infatti, il rallentamento dell'economia su scala internazionale avrà effetti consistenti se consideriamo l'intensità di emissione, ossia la quantità di gas serra emessa per ogni unità di ricchezza prodotta. Questa intensità nei periodi di crisi può rallentare o interrompersi, ma se prendiamo in considerazione l'eventualità che alcuni governi decidano di far ripartire l'economia puntando sui combustibili fossili, notoriamente meno dispendiosi delle energie rinnovabili, ogni miglioramento delle emissioni verrebbe cancellato. Il famoso European Green Deal, come sappiamo, ha l'obiettivo di azzerare le emissioni entro il 2050. Il rischio è che a causa della pandemia alcuni stati membri chiedano di accantonare i progetti di transizione sostenibile nonostante siano necessari. Enrica De Chan, direttrice del Master di ricerca in Science and Management of Climate Change dell'Università Ca' Foscari di Venezia, sostiene che la tendenza degli investimenti privati ad abbandonare il settore dei combustibili fossili è già in corso e sarebbe miope tornare indietro, soprattutto alla luce del fatto che le zone dove il virus si è diffuso di più sono zone con un alto inquinamento dell'aria. Quando la pandemia finirà, forse il cambiamento climatico avrà meno spazio nelle agende internazionali e sarà compito dell'Europa far rispettare i negoziati internazionali sulla riduzione delle emissioni, scongiurando il fallimento economico e proteggendo gli obiettivi del Green Deal. Veronica Miglio da Novara per Eurofonica.
Eurofonica. Abbiamo sentito da Veronica Miglio gli effetti del coronavirus sul clima e quello che potremo aspettarci in futuro per lo European Green Deal. Dal punto di vista politico, invece, risulta fortemente minato dalla situazione l'Eurogruppo, tanto che si è iniziato a parlare di un suo potenziale fallimento. L'Eurogruppo è un centro di coordinamento europeo che riunisce i ministri delle finanze dei 19 Stati membri che adottano l'euro, ossia la cosiddetta Eurozona. Si tratta di una riunione informale che si svolge alla vigilia di un Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e che permette di discutere di questioni economico-finanziarie legate all'Unione Economica e Monetaria dell'Unione Europea. Gli incontri informali dell'Eurogruppo permettono di intensificare il dialogo sulle questioni connesse alle competenze specifiche che sono comuni agli Stati dell'Eurozona e i suoi compiti vengono ufficializzati nel Trattato di Lisbona. A far chiarezza su quanto sta accadendo è Amida Agaglio, che ha intervistato da Perugia il professor Signorelli per discutere meglio di questa fase di stallo.
Eurofonica!
Eurofonica, sono Amida Agaglio e oggi siamo qui con il professor Marcello Signorelli, professore di politica economica all'Università degli Studi di Perugia. Buongiorno!
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei per aver accettato la nostra intervista. La prima domanda che vorrei farle riguarda la difficoltà che stanno riscontrando i paesi dell'Unione Europea nel trovare una risposta comune alla crisi economica e sanitaria che ci sta affliggendo. Secondo lei, come mai i paesi europei fanno così fatica a trovare un accordo?
Beh, perché c'è, incertezza sulla intenzione di condividere i rischi, perché questa crisi sanitaria e economica è simmetrica, cioè ha colpito i diversi stati, anche se al momento in maniera diversa, però non è dovuta a comportamenti dei singoli stati. Quindi i paesi del nord rifiutano una logica di condivisione dei rischi, addirittura anche nei casi di shock simmetrici come questi, mentre gli altri paesi vorrebbero appunto emettere obbligazioni a livello europeo per raccogliere le ingenti risorse necessarie per fronteggiare la crisi. Perché un aspetto importante da comprendere è che le risorse che i singoli stati dovranno utilizzare in questa fase di emergenza, ma poi nella ripresa successiva, sono notevoli. E nell'Eurozona, come noto, esistono deficit nazionali, debiti pubblici nazionali, in un contesto fragile di governance e di regole di funzionamento. Per ora la Banca Centrale Europea, anche con la rimozione dei limiti negli acquisti di titoli di Stato e di altre obbligazioni, ha garantito, sta garantendo un ombrello di copertura, e quindi non c'è da attendersi crisi dei debiti sovrani. Tuttavia, a medio termine, non è affatto scontato che gli aumenti di debiti necessari, come anche Draghi recentemente ha ribadito, non creino tensioni nei mercati dei titoli di Stato nazionali. È per questo che il livello europeo dovrebbe spingersi verso un'emissione di eurobond, su cui però i paesi del nord resistono e spingono per l'adozione di altri strumenti tipo il MES, con delle condizioni più o meno stringenti.
Ma i paesi del nord, essendo già paesi ricchi, a loro come singoli, converrebbe più una visione del proprio orticello o una visione allargata?
Dipende se prevale una logica di breve termine oppure una logica di medio-lungo termine. In una logica di medio-lungo termine, cioè in una prospettiva storica, anche ai paesi del nord, Germania innanzitutto, ma anche agli altri più piccoli, non conviene far fallire il progetto europeo, perché il rischio a questo punto è a questi livelli. Se non si condividono minimamente i rischi su raccolta di risorse in situazioni di emergenza vera come questa, allora quando lo si fa? Quindi il livello europeo, quello massimo di integrazione che è relativo ai 19 paesi che hanno adottato la moneta comune, se non in questa fase, quando agiscono in maniera coordinata e comune, anche raccogliendo risorse a livello europeo? Poi io e molti altri economisti suggeriamo che, qualora non vi fosse un accordo nella ripartizione in base alla necessità di queste risorse, le risorse medesime potrebbero essere distribuite agli stati in base alla popolazione, quindi senza un meccanismo redistributivo che i paesi del nord tendono a non accettare. Quindi i paesi del nord Europa nell'immediato potrebbero ritenersi magari meno colpiti dalla pandemia, questo lo si vedrà alla fine, e quindi potrebbero avere un interesse a non condividere i rischi. Ma in una prospettiva storica, anche la Germania, che è il paese più grande, pesa solo il 3% del PIL globale, quindi fuori dall'integrazione europea sarebbe un paese piccolissimo nel contesto internazionale, che conterebbe anche politicamente sempre meno. Ecco, qui dipende se anche la Germania fa memoria anche della sua storia e di quello che è accaduto anche nelle relazioni internazionali con altri paesi. Ad esempio mi riferisco alla conferenza di Londra del 1953, oppure se invece si culla sugli allori degli ultimissimi decenni di successo economico e abbandona, potremmo dire, gli altri paesi alla loro sorte.
Insomma, anche i paesi del nord, in particolare la Germania, hanno bisogno del resto dell'Europa per essere più forti.
La Germania è innanzitutto il paese che più ha beneficiato della creazione della moneta unica, perché con un saldo delle partite correnti in positivo e rilevante, quindi un eccesso di esportazioni rispetto alle importazioni, questa situazione non si è tradotta in una rivalutazione del tasso di cambio quando aveva il marco, perché con l'euro questo non è avvenuto. Quindi la Germania, per questi altri motivi, è il paese che ha più da perdere da un'eventuale disgregazione dell'eurozona. Ripeto, a brevissimo termine, quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, non mi attendo crisi dei debiti sovrani, però a medio-lungo termine, senza un intervento sovranazionale organizzato a livello di Eurozona, quantomeno di raccolta di risorse, alcuni paesi potrebbero entrare in difficoltà. E ricordiamoci, le risorse necessarie sia nell'emergenza che poi nella ripartenza dell'economia sono veramente per importi notevoli. Lo stesso Draghi, che notoriamente non ha mai esaltato la creazione di debito aggiuntivo, ha ripetuto con insistenza che questa è una guerra equiparabile in tutto e per tutta a una guerra, e che quindi in guerra non si aumenta la tassazione per raccogliere risorse, ma si aumenta il debito pubblico, che va velocemente utilizzato e al meglio del possibile per aiuto a persone e famiglie che sono in difficoltà, e già lo sono in tanti paesi, e alle imprese per traghettarle in questa fase di crisi e poi farle avere pronte per ripartire una volta superata la fase di emergenza sanitaria, magari con un contributo importante degli investimenti pubblici.
Io la ringrazio ancora per il suo intervento e saluto i nostri ascoltatori.
Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica. Vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica.
Il possibile fallimento dell'Eurogruppo non è però l'unica preoccupazione attuale. In un periodo di forte crisi, praticamente ogni stato del mondo cerca di studiare le misure più idonee a fronteggiare l'emergenza biologica attuale. E nei paesi dell'Unione Europea è la recente decisione dell'Ungheria che ha creato l'ennesima spaccatura, a seguito della concessione dei pieni poteri al premier Viktor Orbán. Decisione che ha spinto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, a prendere subito provvedimenti, perché la situazione mette a repentaglio lo stato di diritto di questo paese membro. E non è di certo la prima volta, perché l'Ungheria ha già avuto problemi in questo campo in passato. Ad esempio, il 12 settembre del 2018 gli eurodeputati hanno deciso di chiedere al Consiglio di determinare se si stia verificando in Ungheria una seria violazione dei valori europei, come previsto dall'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea. I deputati hanno espresso preoccupazione sul funzionamento delle istituzioni del paese, inclusi i problemi con il sistema elettorale, l'indipendenza del potere giudiziario e il rispetto per i diritti e le libertà civili. Più recentemente, invece, a metà gennaio di quest'anno, l'Ungheria, insieme alla Polonia, è stata accusata di non rispettare i principi fondamentali dello Stato di diritto e i diritti fondamentali dettati dai trattati europei, accusa per la quale il Parlamento europeo ha chiesto una sanzione per i due paesi coinvolti. Tornando ad oggi, la risposta di Orbán è stata pressoché immediata. Per comprendere meglio le dinamiche di questa situazione, ci spiega tutto Alessandra Sasso da Napoli.
Eurofonica!
Mentre viviamo quella che è stata definita la più grande emergenza dal secondo dopoguerra, ogni Stato cerca di far fronte all'urgenza sanitaria, ma anche economica e sociale, che il coronavirus porta con sé. In Ungheria il Parlamento ha deciso di conferire pieni poteri a Viktor Orbán. Senza se e senza ma potrà esercitare poteri assoluti per tutto il tempo necessario. Sarà il capo del governo, infatti, a decretare la fine dello stato di emergenza e sulla pandemia potranno esprimersi solo fonti ufficiali. L'accusa di diffondere false notizie potrà costare da 1 a 5 anni di carcere. La decisione ha diviso l'opinione pubblica italiana tra quanti sostengono la legittimità di questa scelta e chi, invece, teme un uso strumentale dell'epidemia. L'Italia fa parte dei paesi dell'Unione Europea che hanno espresso ufficialmente la loro preoccupazione, affinché le misure adottate dal governo ungherese siano limitate a quanto strettamente necessario, di natura proporzionata e temporanea, evitando di comprimere il diritto all'informazione e la libertà di espressione. Inoltre, 13 partiti nazionali che fanno parte del PPE hanno chiesto l'espulsione della formazione di Orbán dalle file dei popolari. All'appello si è aggiunto anche il Ministero della Giustizia ungherese, che lo scorso 2 aprile ha pubblicato sul proprio sito ufficiale di temere una violazione dello Stato di diritto. Mentre il presidente del PIE, David Sassoli, ha dichiarato di aver ricevuto mandato di inviare una lettera alla Commissione europea per capire quali misure adottare nei confronti dell'Ungheria. Eppure si è sottolineato che i poteri straordinari sono stati concessi da un libero Parlamento che rappresenta i cittadini, a un leader democraticamente al potere dal 2010. Dal canto suo, Viktor Orbán ha accusato Bruxelles di spargere critiche piuttosto che salvare vite, poiché nessun contributo o aiuto da parte dell'UE è arrivato in Ungheria. Al PPE ha controbattuto di non aver tempo per queste cose. Secondo il capo del governo ungherese, ogni questione potrà essere analizzata e discussa alla fine della pandemia. Fino ad allora, l'unica cosa che conta è tentare di salvare le vite della gente d'Ungheria e preparare le misure per la ripresa economica e sociale del mio paese, nell'ambito della nostra Costituzione. La prima di queste misure pare riguardare la comunità transgender. Non sarà più possibile registrare il cambio di genere sui documenti d'identità. Di conseguenza, chi ha cambiato sesso, pur convivendo o essendo sposata con una persona del sesso opposto, non potrà più considerarsi parte di un'unione etero. Lo Stato non riconoscerà alcun beneficio familiare a queste unioni, che anzi saranno schedate. Eppure Victor è uomo d'onore. Alessandra Sasso da Napoli per Eurofonica.
Eurofonica. Fino ad ora si è parlato prevalentemente di coronavirus, ma ora cambiamo decisamente argomento. Come sappiamo, l'Unione Europea si fa carico di molte operazioni di tipo diplomatico-militari non solo nelle acque europee, ma ovunque nel mondo. Ora, a seguito di una serie di accordi, ha preso il via, solo pochissimi giorni fa, un'altra operazione navale, questa volta tra le coste egiziane e cretesi, la Irini. Come ogni operazione militare, non tutti gli esponenti politici si sono dimostrati convinti. Il premier libico ha infatti già presentato le sue perplessità nei confronti dell'operazione. Per capirne meglio obiettivi, dinamiche e comprendere quali sono i motivi delle preoccupazioni suscitate, ascoltiamo l'approfondimento di Giorgia Colucci da Milano.
Dopo mesi di trattative, il 1 aprile 2020 è partita ufficialmente l'operazione Irini. Questa missione navale sostituisce l'operazione Sofia avviata nel 2015 dall'Unione Europea per pattugliare le acque del Mediterraneo. Irini prende il suo nome dalla parola greca pace e il suo obiettivo principale sarà garantire l'embargo delle armi in Libia. Come la precedente, anche questa missione sarà a guida italiana e durerà fino al 2021. Il contrammiraglio Fabio Agostoni, già incaricato di gestire gli ultimi mesi di Sofia, potrà contare, oltre che sulla canonica flotta, su una copertura aerea satellitare. Il raggio d'azione della missione si sposterà però più ad est rispetto al canale di Sicilia, precisamente tra Egitto e Creta, con particolare attenzione alla Cirenaica e alle coste libiche. In questo tratto di mare, le navi di Irini potranno ispezionare le imbarcazioni sospette ed eseguire anche controlli sulla terraferma, se autorizzati dagli stati di approdo e partenza. A differenza della missione Sofia, l'operazione Irini non avrà come compito ufficiale la sorveglianza delle reti di contrabbando dei trafficanti di esseri umani, ma dovrà far rispettare l'embargo delle armi nella regione. Se la flotta dovesse però intercettare natanti e imbarcazioni con migranti a bordo, avrà l'obbligo di soccorso secondo il diritto marittimo internazionale. Il porto designato per la prima accoglienza dei migranti non sarà più l'Italia come per Sofia, ma la Grecia. Atene, infatti, nonostante l'emergenza umanitaria legata ai profughi siriani, si è offerta di ospitare i richiedenti asilo prima che vengano ridistribuiti tra i 27 stati dell'Unione Europea. Bruxelles, in cambio, offrirà allo Stato greco un indennizzo finanziario oltre che un importante presidio per le sue coste. Le perplessità da parte della Libia verso Irini non si sono fatte attendere. Il premier riconosciuto dall'ONU, Fayaz al-Sarraj, teme infatti che il solo presidio marittimo penalizzi il governo di accordo nazionale dal momento che non può monitorare il traffico di armi via terra e attraverso ponti aerei in favore delle truppe del generale della Cirenaica, Khalifa Haftar. Lo stesso Haftar, però, ha paura che l'operazione possa ostacolare i normali scambi della parte di Libia da lui controllata. Nonostante queste criticità, l'operazione Irini proseguirà sulla linea di Sofia e permetterà all'Europa di monitorare in maniera costante non solo gli equilibri della Libia, ma anche quelli del Mediterraneo. Giorgia Colucci, da Milano, per Eurofonica.
Eurofonica. Si chiude anche questa puntata di Eurofonica. Non mi resta che ringraziare tutti i redattori, le redattrici e i tecnici di Eurofonica che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata e di quelle precedenti. E ringrazio anche voi per averci ascoltato qui sulle radio del Circuito Raduni. Potete ritrovare tutti i nostri podcast su Spotify, iTunes e sul nostro sito www.raduni.org. Continuate a seguire Eurofonica sui canali social Facebook, Instagram e Twitter per non perdervi i nostri prossimi podcast e gli aggiornamenti sull'Unione Europea. L'appuntamento è, come sempre, per la settimana prossima. Alessandro Dilda, da Novara, per Eurofonica. A presto!
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica. Eurofonica.
Eurofonica, vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica.
Eurofonica.